E allora, ancora una volta, buongiorno ascoltatori, le 8:40 minuti del mattino, Radio Popolare, Popolare Network, una nuova puntata del Giorno delle Locuste ed è, come sempre, con noi un uomo che in tempi non sospetti ha imposto i dazi all'allegria, bloccandola per sempre alla frontiera, signore e signori, il professor Di Stefano, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Professore, dazi, dazi, ancora dazi, ne parleremo tra poco, intanto segnalo agli ascoltatori che oggi il prof sfoggia un paio di elegantissimissime calze con gattini. È passato dall'eccentricità della collezione di cravatte a quella delle calze?
No. Non saprei dirti, stamattina non è che sia stato a controllare le calze.
Ho capito, però le ha comprate le calze con i gattini.
No, me le hanno regalate.
Le hanno regalate. Sì. No, devo dire che sono, credo che quelle calze con i gattini le abbiate in due. Lei e Trudeau, che ricordiamo agli ascoltatori, non è il passato remoto del verbo trudare, ma il simpatico premier canadese, con cui peraltro avete molte cose in comune, siete due leader eccentrici, siete due uomini che piacciono alle donne, insomma, tante ragioni di somiglianza. Ma dicevamo, l'abbiamo anticipato anche questa mattina, oggi i dazi la faranno da padrone nella puntata del Giorno delle Locuste, dazi che sono stati presentati ieri da Trump con parole belligeranti, le ascoltavamo anche in rassegna stampa: vogliamo costruire le nostre navi da guerra e aerei militari con acciaio e alluminio made in USA, cioè sono parole che sembrano arrivare dalla 42, che peraltro coerente con il fatto che fare questa legge sui dazi Trump ha deciso di avvalersi di una legge che risale alla guerra fredda e ha citato un presidente di fine 800, insomma uno che guarda al futuro, Trump.
Decisamente, però ha anche detto che si tratterà di dazi giusti e flessibili, facendo riferimento al fatto che per ora sono stati esentati Canada e Messico, che in realtà sono i due principali esportatori sia di acciaio che di alluminio proprio verso gli Stati Uniti. Saremo molto flessibili, ha ribadito Trump, e si è riferito in questo anche all'Australia, che potrebbe essere a sua volta risparmiata, perché nella classifica diciamo dei paesi principali esportatori verso appunto gli Stati Uniti di alluminio e acciaio, in realtà al primo posto non c'è la Cina, come è stato evidenziato più volte, ma dopo il Canada ci sono i paesi dell'Unione Europea, il Corea del Sud, appunto Messico, che per ora è esentato, Brasile, Russia, e solo al settimo posto la Cina per quanto riguarda appunto le esportazioni questi manufatti che sono cruciali per l'industria manifatturiera verso gli Stati Uniti.
Una curiosità, il Giappone quanto è colpito dai dati?
Il Giappone si trova allo stesso livello della Cina, secondo l'interscambio, che l'analisi che è stata fatta dal Peterson Institute for International Economics. Il Giappone è allo stesso livello della Cina, 0,7 miliardi di dollari complessivi delle eventuali effetti delle ritorsioni appunto americane, e non è un esportatore importante di acciaio, ma soprattutto, come è noto, di autovetture, perché parte di questa di tutta questa manovra di Trump sui dazi non va a colpire tanto il metallo in quanto tale, ma appunto i manufatti connessi all'utilizzo di quei metalli.
Lei chiedevo del Giappone per una ragione evidente che lei ben comprenderà: il Giappone è il produttore di gighi e robot d'acciaio, e quindi eventuali dazi potrebbero far sì che la produzione del simpatico robot aumenti in modo esponenziale. Ma dicevamo della flessibilità dei dazi, che poi, come dire, non ha una ragione ideologica, ma molto concreta.
Molto concreta.
Cioè la flessibilità la fa con il Messico e il Canada, perché intanto deve trattare sul NAFTA, e quindi
esatto.
E invece la fa con gli europei per lì appunto c'erano le domande di Rampini che faceva in rassegna stampa: vuoi per la questione del contributo alle spese per la difesa della NATO, vuoi forse anche per, come dire, spingere sul sovranismo europeo, anche perché appunto la negoziazione unilaterale con i singoli paesi non si può fare in Europa.
Non si può fare, e nel caso specifico comunque è evidente che in eventualità di una attuazione di una vera e propria guerra commerciale sarebbe al primo posto la colpita di più dalle scelte di Trump, non c'è alcun dubbio, è la Germania, questo è evidente. La Germania, che proprio questa mattina ha pubblicato i dati sulle proprie esportazioni e che evidenzia un saldo commerciale, un surplus commerciale di 21 miliardi di dollari nel solo mese di gennaio. Germania che è al primo posto nelle esportazioni relative soprattutto all'industria automobilistica, sono 500.000 le vetture vendute dalle imprese tedesche sul mercato americano, oltre agli impianti realizzati in questi anni dalle aziende automobilistiche tedesche sempre negli Stati Uniti. E secondo un'analisi, perché essendo i dazi nell'area da tempo non mancano gli analisti che hanno fatto approfondimenti, secondo un'analisi pubblicata proprio ieri relativamente all'impatto sull'industria tedesca, significherebbe perdere circa un terzo dei profitti realizzati dalle grandi case automobilistiche per effetto appunto di questa manovra di dazi da parte dell'amministrazione Trump.
Anche perché veniva rilevato poi in tutto questo come la Cina, che viene evocato come il principale nemico, il principale concorrente per l'economia americana, in realtà non è sull'acciaio o sull'alluminio che gioca principalmente la sua partita, ma sull'elettronica, l'informatica, computer, cellulari, giochi, insomma.
Tutto quello che riguarda l'high tech è molto distante per ora dal specifico relativo all'acciaio, e si è visto anche questa mattina. La prima reazione è stata una caduta dei prezzi dei contratti future sul ferro, che è uno ovviamente delle materie prime più importanti per la produzione appunto di metalli. È sceso del 5,7% al mercato di Dalian, uno dei mercati principali cinesi per le materie prime, ma gli analisti dicono che questa contrazione dei prezzi non è riconducibile ai dazi, bensì al fatto che c'è ovviamente un po' di sovrapproduzione complessiva a livello globale, e in realtà i cinesi temono, se devono temere qualcosa, che si possa concretizzare un secondo step appunto relativamente a quella che riguarda il comparto high tech e in parte anche al comparto del tessile, dell'abbigliamento, che è l'altro grande settore di esportazione da parte dei paesi asiatici verso gli Stati Uniti.
Il ferro è importante sui mercati, ma il ferro è importante, ricordiamolo, anche nell'alimentazione. Mangiare alimenti ricchi di ferro fa bene al nostro organismo. Per esempio, cosa possiamo consigliare?
Cosa possiamo consigliare?
Facile.
Non lo so, io carciofi, gli spinaci,
anche i carciofi sono ricchi di ferro?
Sì, anche i carciofi.
Comunque, tornando al pericolo Cina, e abbandonando per un attimo il grande mondo dello spinacio, è interessante, al di là appunto poi dell'effetto concreto dei dazi nella concorrenza cino-statunitense, che è stato proprio il pericolo Cina, quello ad aver fatto sì che vicino a Trump, la Casa Bianca, arrivasse Peter Navarro, che è l'ispiratore della legge sui dazi di Trump, mentre invece il principale consigliere economico della Casa Bianca, come sapete, si è dimesso nei giorni scorsi in polemica con Trump. Peter Navarro, che è un signore che ha scritto anni fa un libro che si chiamava Death by China, morte per mano della Cina, in cui elencava tutti i pericoli che potevano arrivare dal mondo cinese, non è stato esattamente un best seller e non era uno tra gli economisti più stimati su piazza, ma la leggenda racconta, lo scrive oggi anche Giuseppe Sarcina sulle colonne del Corriere della Sera, che Trump lo abbia scoperto per caso. Ha dato l'incarico al genero Jared Kushner di fare qualche ricerca su Cina e Stati Uniti. Allora lui è andato su Google, ha digitato Cina, Stati Uniti oppure Cina male contro Stati Uniti, e gli è venuto fuori dagli scaffali di Amazon proprio morte per mano della Cina, e quindi ha detto, beh, interessante, chiamiamo Peter Navarro. Gli ha telefonato, lui peraltro era un democratico che si era candidato più volte a diverse elezioni negli Stati Uniti, le aveva perse tutte, e improvvisamente si è ritrovato invece catapultato alla Casa Bianca ad ispirare questa legge sui dazi, legge sui dazi che preoccupa moltissimo Mario Draghi, ma questo lo vediamo dopo, direi.
Sì, possiamo vederlo dopo, possiamo invece rimanere un secondo sugli effetti sulla Germania, perché in Germania ci sono diversi segnali preoccupanti per l'economia tedesca. Ieri IFO, che è l'istituto di ricerche che più volte fra l'altro si è scagliato contro Draghi con comunicati stampa contro il quantitative easing, contro le politiche espansive della BCE, ha pubblicato il dato periodico sul livello di utilizzo della capacità produttiva in Germania, e in gennaio siamo arrivati all'88,4%, il livello più alto dal 2008, e questa sovracapacità produttiva mette un po' di paura all'industria tedesca, perché è evidente che c'è un surriscaldamento complessivo del sistema, e che trova conferma, come vi dicevamo, una controconferma dai dati appunto pubblicati proprio questa mattina sull'andamento delle esportazioni, calo delle esportazioni dell'1% in gennaio e anche calo delle importazioni, quindi un timore complessivo di una frenata da parte dell'economia tedesca, perché che si somma all'altro dato che è uscito proprio giovedì, e cioè un calo del 3,9% dei nuovi ordini per l'industria sempre in Germania. Insomma, forse qualcosa non sta più funzionando come è stato fino adesso, e la possibile frenata della Germania, guarda caso insieme ai dazi, potrebbe essere un segnale estremamente preoccupante per l'intera economia europea.
Intanto risale la meccanica italiana, ma difficilmente tornerà ai livelli pre-crisi.
Sì, anche questo è un dato che è stato pubblicato proprio ieri e che sembra estremamente significativo e forse molto preoccupante, perché c'è stata sì la ripresa, si è consolidata da parte della meccanica, ma siamo lontani dal 22,5% rispetto a quelli che erano i livelli del 2008, come dire che mentre quasi tutta la industria meccanica europea è tornata ai livelli del 2008, a 10 anni di distanza dall'inizio della crisi, noi siamo appunto molto distanti, mentre la Germania è a più 8,1. Questi sono i dati che sono stati pubblicati da Federmeccanica, che è la principale associazione industriale di categoria, e lo ricordiamo, la meccanica, nonostante lo tsunami della crisi, rimane comunque il settore più importante dal punto di vista dell'industria manifatturiera italiana. Che cosa ha trainato la meccanica italiana? Ovviamente anche le esportazioni verso la stessa Germania, cresciute del 7%, verso la Russia del 30%, ma appunto siamo distanti quasi di un quarto rispetto ai livelli produttivi del 2008, e a questo punto è quasi impossibile che si possano recuperare quei livelli di produzione, anche perché sono centinaia le aziende che hanno chiuso e che non riapriranno.
Impossibile, a meno che l'incarico di governo non vada a Salvini, allora costruiremo un grandissimo esercito di ruspe che rivitalizzerà tutto il settore della meccanica, portandoci ben oltre i livelli pre-crisi. Intanto restiamo però dei nani arrampicati sulle spalle dei Mari Draghi, ossigenati dal quantitative easing. Il problema è che però ormai siamo arrivati al famoso tapering.
Sì, ci siamo, un piccolo passettino, come è stato descritto dai mercati. Resta il fatto che la BCE giovedì, il suo consiglio direttivo dei governatori, ha preso una decisione importante, si va verso la fine del quantitative easing. E quel fine del quantitative easing a questo punto, che dovrebbe essere almeno sulla carta entro la fine dell'anno, nonostante rimanga una forte cautela sull'inflazione. Oggi l'inflazione cinese è balzata al più 2,9% e invece in Europa stenta decisamente a risalire, forse quest'anno si attesterà intorno all'1,4%, nel 2019 dovrebbe rimanere ferma sempre all'1,4% e risalire all'1,7% nel 2020. Come è noto, il target della BCE era il 2%, perché con i prezzi in crescita questo favorisce anche la crescita economica, ma questo target, un po' come l'industria manifatturiera meccanica italiana, sembra impossibile da raggiungere. Draghi, che ha attaccato in modo esplicito i Trump annunciati e i dazi annunciati, dicendo che queste decisioni creano forte instabilità e tensioni a livello economico internazionale, ma poi è tornato sostanzialmente a parlare solo esclusivamente del livello dei prezzi e del fatto che gli acquisti resteranno in campo da 30 miliardi al mese fino a settembre, forse fino a fine anno. Ma nel mentre proseguiranno i tagli verso il fine anno, quando dovrebbe completarsi l'operazione appunto di quantitative easing della BCE.
Intanto alle 8:56 minuti, mentre stiamo per andare in pubblicità, una comunicazione, un annuncio e un segnale di attenzione a tutti gli ascoltatori che non vogliono vedersi spoilerata la finale di Masterchef, perché magari come il sottoscritto sono andati a mettere a letto il bambino a metà prima che fosse troppo tardi. Ecco, non aprite le home page dei quotidiani online, perché hanno tutti il nuovo vincitore di Masterchef e quindi vi rovinano la sorpresa. Caro professore, riprendiamo e ripartiamo comunque dai dazi, perché poi c'è anche un aspetto più legato alla dimensione fiscale che verrà analizzato con noi dal professor Santoro tra poco. Nel frattempo pubblicità, il 68, e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.